Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Allora 11:58 con 2 minuti di anticipo sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Ricordiamo per sottoscrivere a Radio Onda Rossa il conto corrente postale 61804001, il sito ondarossa.info e il telefono 06491750.
Si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso, dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni, il mio destino è segnato.
Oh.
festa, ciminiere non fermarsi mai.
Allora 12:03 minuti prima all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con Corrispondenza Operaia anche per questo lunedì 8 di ottobre. Noi oggi dedichiamo insomma la puntata di questo lunedì ad un dibattito che si terrà dentro al Festival Logos, il Festival della Parola, che si terrà al Parco della SNIA dall'11 al 14 di ottobre, appunto inizia insomma questa settimana. E insomma, naturalmente il programma è molto vasto, ci saranno insomma dibattiti, incontri, teatro, presentazione dei libri, soprattutto visto che saranno ospitati al suo interno insomma varie case editrici indipendenti e militanti, insomma cinema e musica. Noi nel particolare ci dedichiamo ad uno dei dibattiti che si terrà al Festival Logos sabato 13, che ha come titolo Sud, voci operaie oltre la crisi. Insomma, si terrà appunto sabato 13 alle ore 19, e il sito per chi vuole vedere l'intero programma di Logos è logosfest.org. Noi siamo in collegamento con un compagno. Ciao Luca.
Ciao.
Luca è un compagno di Napoli Monitor, una rivista di inchiesta militante, insomma, che andrà a fare da moderatore al dibattito che si terrà a questo festival, insomma. Poi abbiamo in studio un altro compagno che naturalmente ci aiuterà nell'approfondire quello che è oggi la puntata, appunto, sulla condizione operaia e del lavoro nel Mezzogiorno. Io insomma, in estrema sintesi, il ragionamento che facevamo con il compagno anche studio era questo, insomma, il fatto che la condizione operaia nel sud, pur essendo minoritaria, esprime oggi il livello di conflitto diciamo più grande nella sua bassezza, insomma, più grande che possiamo andare a trovare nel Mezzogiorno, perché insomma la composizione del lavoro nel sud, come sappiamo bene, insomma, in estrema sintesi, è una composizione che vede una stragrande maggioranza di lavoro pubblico, di impiego pubblico, una stragrande maggioranza a sua volta di disoccupazione, il resto insomma è diviso fra le grandi aree industriali provenienti insomma da quello che all'epoca era il patrimonio pubblico, insomma, delle imprese dell'IRI, e poi c'è l'agricoltura. I conflitti del pubblico impiego e di tutte quelle frange insomma di disoccupazione lo viviamo in quelle che sono le grandi città del sud, insomma Napoli, Palermo, Catania, Reggio, Bari, però nel resto del sud Italia appunto i conflitti vengono prodotti anche con una rivalsa di carattere nazionale in quelli che sono appunto i poli industriali del sud. Io ti lascio la parola, Luca, intanto per presentare Napoli Monitor, più che altro per ricordare insomma chi siete, e poi appunto per entrare nel merito di questo che sarà insomma uno dei punti cardine, penso, del dibattito che faremo sabato 13 alle ore 19 al Festival Logos.
Sì, allora il giornale è un mensile che esce già da parecchio tempo, dal gennaio del 2007, è un cartaceo che insomma da un paio d'anni è anche un sito che viene aggiornato quotidianamente. È un giornale che diciamo di approfondimento della dell'attualità, per cui insomma inchieste, soprattutto reportage, cronache, e naturalmente ci siamo occupati spesso di Pomigliano, spesso di Castellammare di Stabia, per esempio dei cantieri navali di Castellammare, e anche di tante altre piccole, diciamo, di divertenze magari più piccole quantitativamente, ma che si sono moltiplicate negli ultimi anni, soprattutto nell'area metropolitana, nella provincia di Napoli. E su Pomigliano abbiamo fatto anche un documentario che abbiamo presentato proprio l'anno scorso alla SNIA, dal titolo La fabbrica incerta, sottotitolo Vite operaie alla Fiat di Pomigliano d'Arco, per cui il lavoro che facciamo spesso è quello di ascoltare, di far venire a galla le voci, in questo caso dei lavoratori, degli operai, ma diciamo come metodo è un po' riguarda un po' proprio tutta la città, diciamo il modo di lavorare, che non è tanto quello di rimestare sulle solite voci, su quelle dei politici, su quelle degli intellettuali o insomma le voci che rimbalzano continuamente, quotidianamente sui giornali o sulle televisioni, in internet, ma cercare di far parlare un po' le persone che sono coinvolte nei processi, nelle cose di cui si parla. Per cui insomma su Pomigliano, per esempio, il documentario era una serie di interviste, noi facciamo una trentina di interviste video, poi facciamo una selezione di una decina di persone che raccontavano sostanzialmente la loro vita quotidiana, la loro condizione di operai all'interno di una fabbrica che in quel momento, le interviste le facemmo tra il 2009 e il 2010, insomma in quel momento era il massimo momento di incertezza, perché ancora non c'era, diciamo il periodo pre-referendum, c'era l'assenza totale di un piano industriale, gli operai non sapevano che cosa sarebbe stato di loro, erano in cassa integrazione già da alcuni mesi, vabbè, poi c'è stato il referendum e sappiamo, diciamo, io non vorrei ritornare sulle vicende di attualità che più o meno immagino tutti quanti conoscono, però quello che emergeva da queste interviste era appunto un po' un forte disorientamento e anche delle forti differenze proprio da dei singoli individui, delle singole persone, cioè il modo di ciascuno di vivere questa condizione, a partire dal ruolo del sindacato, che spesso è semplicemente una porta d'ingresso per la fabbrica, non si può parlare neanche di raccomandazioni, ma semplicemente quando si entra in fabbrica lo si fa comunque aggregandosi a un sindacato piuttosto che a un altro, e questo già influenza i primi tempi e influenza un po' tutto il percorso lavorativo della persona. Dopodiché insomma, il racconto della fabbrica è il racconto solito, il racconto di un'alienazione, di un lavoro ripetitivo, di una subordinazione gerarchica alla quale bisogna sottostare, oppure se non si vuole sottostare, insomma, si rischia l'emarginazione, la perdita anche di diritti che magari da fuori sembrerebbero acquisiti. E poi c'è anche il fuori, diciamo, tutto quello che avviene fuori dalla fabbrica, che una volta che comincia la cassa integrazione, una volta che comincia l'incertezza sul futuro, poi riacquista prepotentemente importanza, cioè il contesto di un'area metropolitana, in questo senso parliamo della Fiat di Pomigliano, ma insomma la gente che lavora al momento ci lavorano poco più di 2500 persone, ma insomma a pieno regime dovrebbero essere 5000, senza contare l'indotto, e vengono da tutta la provincia, insomma da da Napoli città, ma soprattutto da, dalla provincia, e insomma il racconto del fuori fabbrica, il racconto di una, di una realtà che comunque sta andando in, in pezzi, nel senso che l'alternativa alle fabbriche è inesistente o è semplicemente una, diciamo, sono tante piccole realtà atomizzate e, in cui si, si ritorna un po' all'arte di arrangiarsi, al, al cercare una via d'uscita, ognuno, ognuno per sé, per cui anche quel, quel minimo di aggregazione con tutte le difficoltà e le storture che può esserci, che rimane ancora in fabbrica anche negli anni, in questi ultimi anni di fortissima disgregazione, diciamo l'esperienza collettiva poi si frantuma una volta fuori dalla fabbrica, perché è un po' arrangiarsi ognuno per sé, e nel racconto, ma questo insomma vale per Pomigliano, ma anche per Castellammare, per esempio, nel racconto dei vecchi operai, che poi insomma sono semplicemente persone di 45-50 anni, sono diciamo quelli che sono entrati in fabbrica 20-25 anni fa, nel, nel loro racconto diciamo c'è un profondo scollamento con gli ultimissimi arrivati, diciamo, quelli che sono entrati, quelli invece che hanno 20, 25, 30 anni, in cui diciamo la, anche il, l'impegno politico, la, la coscienza sindacale, la coscienza operaia si annacqua sempre di più, e sia per ragioni proprio sociali, ma anche per un, una pressione sempre maggiore da parte della, della dirigenza, che non consente proprio i margini per, un, per un'attività politica, sindacale, e pone subito, appena entrati al, ai nuovi arrivati, pone subito l'alternativa di stare da una parte piuttosto che dall'altra, di stare in silenzio, di accettare le condizioni di lavoro per quanto possano essere, per quanto possano essere inaccettabili o comunque dure o comunque ingiuste, oppure insomma mettersi da, dalla parte di chi rifiuta questo e che poi diventano i primi a pagare le conseguenze delle ristrutturazioni, della, quindi delle casse integrazioni, dei licenziamenti.
Scusami, se ti posso fare una domanda per interloquire, dal vostro punto di osservazione, qual è il rapporto e il legame, se ce n'è uno, tra questa condizione, diciamo, operaia vecchia legata all'industria, originariamente all'industria delle partecipazioni statali costruitasi negli anni 60 e 70, e quindi chi in qualche maniera ha come propria posizione lavorativa l'eredità di questa condizione, che è una condizione di, tra virgolette, relativo privilegio nel sud, e il resto del, del proletariato sociale della metropoli, di una metropoli meridionale come, come Napoli, la disoccupazione, sia quella organizzata in movimento come i, i precari bros, sia quella diffusa, il, l'immigrazione precaria, l'ambulantato e tutte, tutto il resto delle, delle figure che compongono appunto la, gli ultimi delle, delle metropoli meridionali.
Guarda, per quello che si vede qui c'è una grande frammentazione, raramente le, sì, ci sono magari occasioni puntuali, eccezionali, in cui le lotte si quantomeno dialogano, ma nella maggior parte dei casi a me non sembra che questo, che questo avvenga. Diciamo c'è un ci sono, c'è anche un, appunto, una condizione operaia che è sempre più degradata, per cui quando la metà del, dei lavoratori della Fiat sono in cassa integrazione da 2-3 anni, questo diciamo sì, si è ancora operai della Fiat Pomigliano, ma in realtà bisogna organizzarsi in qualche altro modo, diciamo, non è una, cioè, non si scopre niente dicendo che comunque, soprattutto quelli che hanno, insomma, quello che emerge per esempio è che chi ha una famiglia da mantenere, magari monoreddito eccetera, assolutamente non ce la fa con la cassa integrazione, per cui deve diventare qualcos'altro, cioè deve inventarsi altri lavori che sono comunque assolutamente così marginali e insomma una condizione di che degrada proprio anche la propria identità. Questo magari emerge meno con i più giovani, che magari non avendo una famiglia, diciamo, avendo meno obblighi, meno responsabilità, possono ancora, anzi lo diciamo, la cassa integrazione diventa quasi uno spazio di maggiore libertà, perché non vai a lavorare, però c'hai uno stipendio seppur decurtato. E poi, insomma, quello che dicevo, soprattutto nella provincia, il panorama lavorativo è un panorama di grande insomma di grande difficoltà, per cui cosa c'è? C'è il lavoro per esempio nei centri commerciali, ma sono lavori che, diciamo, impediscono qualsiasi tipo di organizzazione dei lavoratori, nel senso che sono lavori presi sotto forte ricatto, con contratti, diciamo, che non lasciano quasi nessun margine di organizzazione sindacale o anche proprio di indipendenza di pensiero e di azione ai lavoratori. Le liste dei disoccupati sono...
Senti, io molto convincente il quadro che dipingi, ma so per esempio che Napoli Monitor si è anche occupato della via di fuga per eccellenza, che non è mai a questa situazione, che non è mai cessata durante questi anni, che si chiama immigrazione, sia alternativamente verso l'estero o verso le regioni più industrializzate del nord.
Sì, noi sappiamo che ormai da più di 10 anni le statistiche lo dicono, insomma c'è una fortissima ripresa dell'immigrazione, che non è più l'immigrazione come quella degli anni 60, 70, è una specie di, cioè è ancora più precaria, nel senso che c'è una specie di pendolarismo, raramente, naturalmente ci sono i casi, ma insomma c'è una fortissima percentuale di persone che parte la domenica sera e rientra il venerdì sera a Napoli, insomma in Campania, a casa, per poi stare il fine settimana qui e ripartire, perché non ci sono le condizioni per costruirsi una vita altrove, per cui si va, le maestre vanno in Emilia o nelle regioni del centro a fare le supplenti, a insegnare, i manovali vanno in Emilia, in Veneto, in Lombardia, e si va e si lascia magari la famiglia qui e poi si ritorna fine settimana, uomini e donne di tutte le età, diciamo, nel senso che anche qui le condizioni variano, magari se si è più giovani non si ha ancora una famiglia, lo si può fare ancora con una certa leggerezza, ma insomma spesso anche chi è giovane ha messo su famiglia, per cui diciamo tutto diventa più complicato e noi insomma con il giornale cerchiamo di fare una specie di un po' di inventario di queste storie, cercando di andare poi anche al di là delle singole storie per trarne delle delle linee di conoscenza e anche di azione, nel senso che è importante capire bene quello che sta succedendo prima di agire. Su questo naturalmente i media ufficiali diciamo remano contro, nel senso che contribuiscono un po' a alzare delle nebbie su questo, oppure quando sono fenomeni talmente eclatanti che non si può ignorare, insomma, comunque prevalgono sempre un po' le versioni più superficiali o spettacolari, e diventa difficile un po' andare al fondo delle cose a partire da un'esperienza minoritaria. Però allo stesso tempo, insomma, è un lavoro da fare, è un lavoro che comunque noi proviamo a fare da anni, anche con diversi strumenti, diversi supporti, insomma, editando libri o facendo documentari, oltre che lavorando sul sito e sul giornale, e insomma, almeno cercare di capire bene quello che sta succedendo. Insomma, si è visto durante il referendum a Pomigliano, diciamo, il ruolo che hanno avuto i grandi giornali, lo schieramento, diciamo, compatto da parte dei media ufficiali, qual è stato, se ora, diciamo, si stanno, non dico pentendo, ma insomma un po' stanno ritornando sui loro passi dopo devono comunque documentare che cosa è significato quell'accordo e a quale prezzo è stato fatto e con chi è stato stipulato e qual è la natura della controparte dei lavoratori.
Ok, va bene Luca, noi ti ringraziamo, non ti rubiamo altro tempo. Grazie. Insomma, e naturalmente questi qua era insomma soltanto un incipit per capire quelli che saranno le argomentazioni e le analisi che andremo poi naturalmente a sviscerare meglio nel dibattito. Lo ricordiamo insomma nuovamente alle ore 19 di sabato 13 dentro al Festival Logos, dal titolo Sud, voce operaia oltre la crisi, insomma lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine di Taranto, Pomigliano, Castellammare, Melfi, con Alessandro Portelli e Andrea Micocci, appunto modera la redazione di Napoli Monitor. Insomma, noi ti ringraziamo Luca, ci
grazie,
risentiremo appunto sabato durante
sabato.
Il Festival Logos. Ciao.
A presto.
Ciao. Allora, insomma, noi andiamo con uno stacco musicale, intanto ci collegheremo fra qualche minuto con Pomigliano, però naturalmente continuiamo il dibattito per dare anche altri elementi di analisi sulla condizione dei lavoratori nel Mezzogiorno.
Ti prometto oro, casa, lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti, dai vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e di là non esci più. La tua dignità qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i tigri ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti mostra è meglio, non si sa mai. La gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà,
Allora continuiamo il dibattito sulla condizione operaia e dei lavoratori in generale nel sud d'Italia, lo stiamo facendo, ricordiamolo insomma per l'ennesima volta, per andare a pubblicizzare anche un dibattito appunto su questo tema, sud, voce operaia nel mezzogiorno, che si terrà al Festival Logos sabato 13, che appunto ospiti vari lavoratori e lavoratrici di poli industriali del sud Italia. Insomma, noi continuiamo con Alberto, insomma ti lascio pure la parola per continuare a dare un minimo insomma di elementi di dibattito su questo tema.
È molto bello che in realtà il dibattito parta, organizzato da Logos, parta dalla questione di Taranto, perché quest'estate Taranto ha disvelato alcune delle questioni che in realtà si sono aperte negli ultimi anni e che richiamano la vecchia questione meridionale, su cui i compagni non riflettono più da anni. All'interno della questione meridionale, che l'elemento che di più ci ha ricordato l'esistenza della questione meridionale negli ultimi anni è stata proprio la specificità della condizione operaia al sud, una specificità che viene da, come ha ricordato Tonino Perna in un recente articolo sul Manifesto, viene da una politica di industrializzazione che da una parte è sicuramente fallita e era perché nasceva come subalterna agli interessi della grande industria del nord. Se si è fatto in fretta un centro siderurgico a Taranto all'interno di un tessuto urbano negli anni 60 è stato perché l'industrializzazione galoppante del triangolo industriale del nord aveva bisogno di un ciclo completo dell'acciaio che gli fornisse a basso prezzo senza importarlo, visto i tassi sfavorevoli di cambio, la materia prima. E a tutt'oggi Taranto rimane, con quelle caratteristiche, l'unico centro siderurgico col ciclo completo dell'acciaio. Nel resto d'Europa, proprio per ragioni ambientali, si è scelto di dismettere quel tipo di altoforno e fare dei moduli più piccoli, con capacità più piccole, ma ecologicamente, come dire, più compatibili e comunque lontani dal tessuto urbano. Quindi, come dire, c'è stato... il sud è stato in parte stuprato da questo tipo di industrializzazione, e dall'altro lato, come sempre, i processi sono complessi, hanno due facce. In realtà noi vediamo che l'eredità del conflitto di quegli interventi lasciano un conflitto operaio in un sud altrimenti tipo ricattato dalle condizioni di povertà, di miseria, di disoccupazione più allucinanti che si trovino in Europa. Porto Vesme in Sardegna è un ex, anche questo è un ex intervento straordinario del Mezzogiorno. I portuali di Gioia Tauro, riuniti in un comitato autonomo legato al SUL, che sono riusciti quest'estate a far bocciare un accordo truffa su una cassa integrazione a rotazione, stanno lottando per il rilancio del porto. C'è stato Pomigliano e adesso emerge la questione di Taranto. Emerge la questione di Taranto con, diciamo, le specificità di quella che è la classe operaia meridionale che riesce ancora a fare da traino a un conflitto. E la prima specificità è quella che le sue condizioni sono sicuramente peggiori di quelle delle regioni più industrializzate. Non,
in termini di ricatto lavorativo,
in termini di ricatto lavorativo, evidentemente ancora in Italia nella grande industria regge un contratto nazionale di lavoro. È evidente che all'interno del contratto nazionale di lavoro si possono orchestrare magari dei giochi ai danni delle cooperative in appalto esternalizzate, come succede all'Ilva di Taranto. Ma non è che si può giocare sul salario, però sulle condizioni di lavoro sì. E in questi anni, precedentemente all'esplosione dell'Ilva di Taranto, abbastanza nell'indifferenza della stampa nazionale, sono emerse le conseguenze di qual è il ricatto occupazionale dentro una fabbrica come l'Ilva di Taranto, costretta da tassi di disoccupazione del 30% al di fuori di quella fabbrica. Le condizioni occupazionali sono quelle che generano un tasso di incidenti e di morti sul lavoro proprio negli anni immediatamente precedenti a quest'anno, al 2012, quello di cui stiamo parlando, che sono del tutto fuori dalla norma. E quindi questa tipo è la prima specificità, il fatto, la costrizione del dover essere produttivi ad ogni costo, anche a quello della vita. La seconda specificità in realtà è quella di legarsi a un tessuto sociale diverso. Io vorrei dire che mi ha molto stupito negativamente i toni con cui Landini ha parlato dell'auto-organizzazione operaia e proletaria a Taranto. Parlare di fronte a un pezzo di classe operaia che sceglie di legarsi con gli studenti, con i disoccupati, col popolo della città di Taranto, per riuscire ad avere delle rivendicazioni che in realtà in un paese normale non dovrebbero neanche esistere. Parlarne come di un ammasso di ultra o nulla facenti ricorda veramente un po' gli aspetti brutti del movimento operaio pre 68, quando gli operai meridionali non riuscivano ad integrarsi dentro le grandi fabbriche del nord e venivano trattati come esterni a un'aristocrazia operaia che conosceva il valore del lavoro, della contrattazione e del conflitto, che andrebbero imparati alla scuola sindacale. Non è così. In realtà quel pezzo, ripeto, di proletariato in senso largo, ma dove è comunque forte e rappresentativa anche un piccolo pezzo degli operai dell'Ilva di Taranto, pone una questione che è essenziale, e che il lavoro non può venire prima di tutto e prima addirittura delle stesse condizioni di vita.
Insomma, di solito, o perlomeno prima, si è sempre pensato, perché lo era in realtà, che la condizione operaia nel mezzogiorno, cioè il posto di lavoro operaio nel mezzogiorno, fosse un posto di privilegio, e questo lo era nei grandi petrolchimici, in Basilicata come in Sicilia, fatti da Leni, perché insomma la prima industrializzazione post guerra è stata appunto quella del Leni, insomma, no? E allora erano veramente dei posti di privilegio nella povertà totale del post guerra, insomma, dove la fame faceva acidità, come diceva. Però dopo gli anni 80, anzi con gli anni 80, con la cassa del mezzogiorno, con l'industrializzazione post terremoto dell'Irpinia, eccetera, lì si sono creati dei poli, cioè la Fiat di fatto ha spostato, arrivando fino a Melfi, quindi fino al 92, ha spostato la sua produzione italiana nel mezzogiorno. Non ci dimentichiamo che la maggior parte degli stabilimenti sotto Roma, sotto quello che era il confine della Cassa del Mezzogiorno, Cassino, Pomigliano, Melfi, Nola e altri stabilimenti minori, a Val di Sangro. Quindi lì è arrivato in quegli anni là, è arrivato cioè perlomeno da condizione operaia ha subito una trasformazione in senso sindacale, però non è mai riuscita ad esplicitare insomma quel conflitto con quegli elementi che invece abbiamo sempre registrato nel nord Italia. Insomma, ripeto, no, il ricatto occupazionale, che è sempre stata la prima arma insomma contro la conflittualità operaia nel Mezzogiorno, ha fatto sì che il conflitto operaio nel sud Italia si esplicitasse quando proprio la misura era colma, no? Melfi, dopo migliaia
dopo una decina provvedimenti
provvedimenti disciplinari, a Pomigliano dopo che gli hanno detto che, pur votando il referendum, oggi fra un po' li sentiremo, insomma, cominciano a rimobilitarsi sul fatto che comunque non stanno comunque lavorando.
Cioè,
a Taranto,
dopo una decina d'anni di contratto d'aria che vedeva il loro salario inferiore a quello degli altri.
Gioia Tau, a Taranto lo sappiamo tutti, insomma, eccetera. Quindi, insomma, la misura del conflitto operaio è sempre stata una misura colma, cioè una... insomma, no, cioè non ce la facevano
esploso,
più
quando si è arrivati veramente al limite.
Però insomma è stato molte volte vittorioso, insomma, Melfi, Gioia Tauro, sperando Taranto, l'unica magari è Pomigliano, che ancora deve comunque avere il suo corso rispetto appunto alle ultime dichiarazioni di Marchionne. Termini Imerese fa un'eccezione, ed è però un caso andare a contestualizzare. Perché? Perché comunque il livello salariale, pur basso nella maggioranza, in quello che era la media degli stipendi Fiat, era comunque alto a Termini Imerese. È vero che adesso la disoccupazione comunque è aumentata in quell'area lì, dove no, è stata l'ennesima cattedrale nel deserto, no? Altro metodologia di industrializzazione meridionale con la Cassa del Mezzogiorno. Lì però gli operai non hanno messo in campo una conflittualità alta pur perdendo il lavoro. E cosa è successo lì? Insomma, non si capisce molto bene, o perlomeno è una complessità di elementi che la dice lunga su quello che succede in altri popoli industriali nel Mezzogiorno. La classe, il ceto sindacale completamente corrotto e a servizio dell'azienda, svolge funzioni clientelari anche per entrare dentro alla fabbrica, e d'altro canto la metalmezzatria, condizione insomma storica dell'operaio meridionale, perché essendo operaio di prima generazione, ricordiamo che Termini Imerese ha avuto sempre un'età molto alta dei suoi operai, e far sì che comunque si trovi un ammortizzatore sociale nel ritorno delle campagne. Non è un caso che al sud, cioè in Sicilia, in quelle zone là, gli immigrati che lavoravano prima con paghe bassissime nelle campagne stanno adesso in via di sostituzione, perché c'è un ritorno, causa anche la crisi, dei lavoratori insomma autoctoni siciliani, però con la stessa paga naturalmente competitiva dell'immigrato. Ecco, questo è un aspetto insomma che bisogna considerare. dove non c'è un ammortizzatore sociale che pur comunque è rasenta la sussistenza, perché il ritorno alle campagne è rasenta la sussistenza, perché non si vive sicuramente bene, dove non c'è comunque la conflittualità operaia, riesce ad emergere e ne emerge anche in maniera forte e cosciente. Insomma, non è un conflitto operaio ignorante, no? È molto cosciente, si sa, si capisce, insomma, quello che si va a fare e quello che è la condizione dove si ritrova. Dove non esiste questo, le promesse dei politicanti, le promesse dei sindacati di turno, la coscienza che comunque qualcosa da mangiare si porta a casa, il conflitto non emerge nella sua, insomma, necessità.
Molto, allora, il quadro che dipingeva Dario in realtà è molto interessante. Io faccio solo due osservazioni generali dal punto di vista oggettivo, per spiegare anche esiti differenziati e perché in talune situazioni, come dire, non l'interezza della classe operaia del sud è riuscita a fare un ciclo di lotte simile a quello del triangolo industriale, e poi chiudo anche con una considerazione soggettiva. Quando si è avviato il ciclo di industrializzazione al sud, negli anni 60-70, come ha detto Dario, ha poi un po' spostato la geografia della grande manifattura, per esempio dell'auto, si è, come dire, questo ciclo di spostamento, di decentramento interno al paese, si è concluso con gli anni 90. Rispetto ai decenni passati c'erano due cose differenti. Melfi, che oggi è la più grande catena di montaggio automobilistica, raccoglie, escludendo le fabbriche dell'indotto, penso un 5.000 operai. Mirafiori, al picco delle lotte operaie, ne raccoglieva alcune decine di migliaia. Quindi in questi decenni, in cui poi sono stati spostati appunto i grandi stabilimenti verso alcuni grandi stabilimenti verso il sud, la produttività è molto aumentata, e quindi l'impatto di assorbimento occupazionale su una situazione così disastrata dal punto di vista della disoccupazione al sud è stato molto minore. Inoltre il nostro mezzogiorno, come dire, si è trovato, a partire dalla fine degli anni 90 in poi, a, tra virgolette, competere con gli altri mezzogiorni d'Europa, nel senso che l'unica, in assenza di un piano complessivo organico di sviluppo, l'unico livello insomma, che era possibile offrire, vista anche la carenza di infrastrutture, l'assenza di grandi centri di ricerca, le banche che praticano al sud tassi ancora più usurai che al nord, l'unica cosa su cui, l'unica prospettiva che sembra aprirsi in assenza di un intervento politico complessivo, è quella della compressione del costo del lavoro a livelli polacchi o dell'est. E su questo chiudo, è proprio questo il punto, che forse però spiega, al di là dei fattori oggettivi, spiega anche o contribuisce molto a spiegare alcune questioni. Ci sono situazioni soggettive differenziate anche al sud, insomma, il comportamento tipo degli stessi delegati di base dei confederali a Termini Imerese non è stato certo di quelli più combattivi, e soprattutto manca una proposta politica complessiva in cui il conflitto operaio all'interno, come dire, della fabbrica può dire al proprio collega di lavoro: lottiamo perché Tu quest'autunno all'università tuo figlio lo mandi, ce lo mandi lo stesso, perché lottiamo anche per l'università gratuita. Manca una proposta politica complessiva, e in assenza di una proposta politica complessiva, evidentemente poi tanti microfattori soggettivi eccetera contano di più, perché ogni singola piazza, ogni singola situazione di conflitto al sud è sempre sempre molto più ricattabile che al nord.
Allora, abbiamo in onda Vincenzo, insomma ti inseriamo in questo dibattito sulla condizione operaia del mezzogiorno, anche perché adesso stai a Pomigliano. Ricordiamo, la settimana scorsa abbiamo detto da questi microfoni, intervistando Mim, insomma, che oggi si teneva un'iniziativa con i disoccupati, di fatto, insomma, che sono stati esclusi dal processo produttivo post Marchione della fabbrica di Pomigliano.
Sì, siamo qui davanti al cancello 2, che è l'entrata classica di Pomigliano d'Arco, e c'è una buona partecipazione dei compagni che ovviamente non lavorano, dei lavoratori che non lavorano, quelli che sono in cassa integrazione, che hanno preso l'iniziativa ovviamente di cominciare un tour, come potremmo dire, un lungo giro che parte da Pomigliano, che si allunga verso l'Irisbus, che va a finire poi su fino a Torino. Infatti sono qui presenti delegazioni anche della Fiat Mirafiori, dell'Irisbus, perché bisogna dare un forte scuotimento a quello che sta accadendo. Oggi rientrano a lavorare i normalizzati della fabbrica Italia di Pomigliano, cioè quelli che hanno accettato di chinare la testa, di abbracciare la fabbrica caserma, e siamo al cambio turno per parlare con loro, ovviamente, che tornano a lavorare pure loro dopo un mese di cassa integrazione, che quindi questa fabbrica non ha mai decollato, perché ormai secondo le mire di un pesce-cane come Marchionne si deve lavorare a pieni e a vuoti, a seconda della richiesta della domanda, non c'è più una programmazione, un processo produttivo. E quindi oggi rientra a lavorare, oggi siamo qui, si è montata una tenda, questa comunicazione ha fatto il giro di tutti i network, sono tutti presenti, ovviamente poi non so come cucineranno la notizia, ma da Rai 1 a Rai 3, al TG4 di Berlusconi, alla Sky, alle radio e televisioni locali, sono tutte qui ovviamente per capire, o almeno tentare di capire, che cosa si muove, che cosa comincia a muoversi. Allora, a me sembra che l'avvio è positivo, non so come si andrà avanti. L'obiettivo che si è posto il COBAS di Pomigliano è quello di garantire che almeno una settimana di iniziativa tra qui e Napoli, che è sicuro che almeno per altri due giorni a tutti i cambi turno, mantenendo la tenda montata eccetera, si potrà chiunque voglia sostenere e comunicare, tant'è che sono arrivati qui alcuni musici, tra breve arriva Daniele Sepe, ma ce ne saranno parecchi che si alterneranno a dare manforte qui dentro, ovviamente a sostenere questa iniziativa, che ovviamente tende, lo dicevo prima, a scuotere il terreno, come dire, a non essere subalterni alle decisioni di Marchionne e del governo di fronte alle decine di migliaia di cassa integrati e di coloro i quali vedono solo buio davanti, altro che luce, di fronte ovviamente alla sicura chiusura di qualche stabilimento, se non tutto, del percorso Fiat Italia. Ecco, a me sembra molto interessante tutto quello agli occhi chiaramente di un compagno di tanta esperienza, che visto tante sconfitte più che molte vittorie, e che comunque sia, questo è l'ABC della possibilità che coloro i quali sono destinati a piegare sempre la testa ogni tanto la rialzano e fanno capire che non sono domati. Almeno questo centinaio che sta qui con noi, sentite la musica in sottofondo, ringraziamo questi fratelli immigrati musicisti eccetera. Adesso c'è davanti a me subito Vincenzo Caliendo, che è della Fiat Mirafiori, a cui potete chiedere un attimo innanzitutto perché sta qui.
Parla tu. Sì. Sono qua perché crediamo che Pomigliano non possa farcela da solo, Mirafiori e gli altri stabilimenti da solo non possono, come dire, resistere a questa strategia del signor Marchionne. Quindi noi siamo qua per portare la nostra solidarietà e siamo anche qua perché è proprio da qua che è partito l'imbroglio di Marchionne. Quindi noi crediamo che attraverso il coordinamento di tutti gli stabilimenti del gruppo Fiat si possa in qualche modo mettere in discussione quello che è il falso piano di Marchionne. Marchionne ci aveva detto che con Fabbrica Italia avrebbe investito 20 miliardi, dopo solo un anno e mezzo è venuto a dirci che saltava tutto, attribuendo, come dire, la responsabilità ai mercati. Questa è una bufala, perché si capisce chiaramente quali sono le strategie di Marchionne. Noi chiediamo oggi al signor Marchionne di dire chiaramente cosa vuole fare di questi stabilimenti, perché l'alternativa ci può essere. Se questo signore o la Fiat non è in grado di rilanciare questi stabilimenti, la produzione, e non ha un piano di rilancio, è bene che ci siano, che ci sono altri partner che si facciano avanti, e se proprio, come dire, la situazione è così drammatica e drastica, a questo punto non ci resta che nazionalizzare gli stabilimenti della Fiat Mirafiori.
Sarete avvia questa campagna? Siamo ancora in onda?
Sì, sì. Vai.
Allora aspetta che ti prendo il compagno dell'Irisbus. C'è Radio Onda Rossa, gli vuoi dire qualcosa?
Sì. Presentati.
Sì, pronto?
Pronto, sì, sei in onda. Guarda, sì, ti chiedevamo appunto intanto un aggiornamento e la tua partecipazione a quella che è la protesta, insomma, che state mettendo in campo oggi, l'iniziativa che state mettendo in campo oggi di coordinamento dei vari stabilimenti in lotta, e fare appunto un aggiornamento su quella che è la condizione dell'Irisbus.
Allora, io sono Salvatore D'Amato e lavoro da 33 anni all'Irisbus. La nostra condizione, come è stata detta sui giornali, in televisione, è chiusa il nostro stabilimento e ci stiamo aggrappando a tutto. Tra due giorni dovremmo stare al MISE, dove tramite voce del sindacato, che noi non ci crediamo, perché sicuramente sarà un'altra bufola, si prevede che c'è un altro grande imprenditore italiano. Noi ci siamo informate e questo imprenditore, un certo Cottone, è peggio di Dirisio, quello che ci avevano proposto all'inizio. Perciò noi non ci crediamo a queste cose, però noi continueremo per la nostra strada, senza se e senza ma. Pronto?
Sì, sì, sei in onda. No, dicevo, qual è la prospettiva di questo coordinamento che state facendo con le varie altre fasi?
L'unica cosa, purtroppo, noi con l'esperienza nostra che ci abbiamo, che sono circa 11 mesi che stiamo lottando da soli, però da soli sì, è bene, si lotta, però non si fa nessuno, perciò dobbiamo coordinarci e rafforzare le nostre lotte, perché da soli non si va a nessuna parte. Allora, finalmente tutti quelli del gruppo Fiat, per risolvere magari qualcosa, perché a breve scadenza ci sarà il problema della FMA, l'altro stabilimento in provincia di Avellino, con 2000 dipendenti, un'età media dai 35 ai 38 anni, perciò sarà una catastrofe questa, e per questo io sto qua oggi a dire queste cose, e speriamo che qualcuno ci ascolta e comincia a capire che la situazione è quella che è.
Ok, grazie, ti ringraziamo per il collegamento. Non so se ci puoi ripassare Vincenzo.
Sì, 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 ve lo passo subito. Buona giornata.
Grazie, ciao.
Grazie. Dario, se sei ancora in onda,
sì,
ti passo Mimmo. Mimmo, così poi chiudi, poi ci pensi. Mimmo, vieni qui. C'è Onda Rossa, vieni. Pronto?
Mimmo, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, insomma, operaio di Pomigliano, che oggi ospita insomma questa iniziativa di coordinazione con le altre realtà in lotta. Come sta andando? Quali sono le prospettive?
Senti, sta andando bene. Valuto che noi questa assemblea l'abbiamo costruita in una settimana, quindi lo sforzo che abbiamo fatto ha dato i primi risultati. Non a caso ci sono varie realtà, sono arrivati anche i lavoratori dell'Iribus, ci sono alcuni centri sociali, ci sono delle aziende che da 6 mesi non percepiscono lo stipendio, come l'Astir o i bacini di Napoli a Caserta. Certo, noi riteniamo che il piano Marchionne va combattuto unitariamente, quindi il nostro obiettivo di stamattina è quello di collegare le lotte del gruppo Fiat a lotte generali per il salario garantito, per il diritto al lavoro e per una vita dignitosa. Noi ci stiamo provando, ovviamente nelle prossime settimane bisognerà capire come muoversi e come agire rispetto a questo contesto.
Va bene Mimmo, noi okay. Ti ringraziamo, insomma, se non hai altro da aggiungere andremo anche in chiusura. Sì. Se ci ripassi Vincenzo così lo salutiamo e andiamo a chiudere.
Va bene, te lo faccio.
Dario, non va bene, so se Vincenzo, ti serve qualche altra cosa.
Dimmi.
No, dicevo, non so se ti occorre qualche altra testimonianza, ma penso,
no, va bene,
che
penso che abbiamo fatto una avuto abbastanza di per stabilimenti. Insomma, naturalmente penso che ci aggiorniamo nel
sì, ecco, io voglio solo dire alla radio, ovviamente, che già fa uno sforzo tutti i giorni e sapendo con quante difficoltà. Bisogna dargli la massima comunicazione, perché magari oggi è il primo giorno, l'ho detto, ce ne sono un sacco di cameraman, eccetera, magari da domani non ce ne sono più. Quindi questi primi 3 giorni che saranno qui a Pomigliano, e quindi in questa che è comunque una landa desolata perché in mezzo alla campagna, ovviamente è un grande stabilimento industriale, e almeno c'ha la comunicazione diretta con la Radio Onda Rossa. Ecco, questo ripromettiamocelo tra le redazioni mattutine, qualche flash nel pomeriggio, qualcuno prima di chiudere la radio, eccetera. E poi la cosa si sposterà al centro di Pomigliano e per concludere fine settimana a Napoli, in modo che si è, come dire, data comunicazione, avvio di questa nuova esperienza, di questa nuova capacità di lotta, insomma.
Va bene Vincenzo, noi ti ringraziamo, insomma ci sentiamo presto e naturalmente continueremo a dare informazione su quello che sta succedendo, perché appunto speriamo che sia veramente, insomma, è sicuramente quello che si doveva fare anche da prima, visto che il sindacato confederale non l'ha ancora fatto, una coordinazione fra gli stabilimenti in lotta, ecco. Noi ti ringraziamo, certo. Vincenzo, e ci
ciao,
ringraziamo
buone
presto.
Cose a voi di nuovo, ciao.
Va bene, noi insomma andiamo a chiudere, anche perché già abbiamo sforato, insomma, la nostra ora di corrispondenze operaie, e con questo vi salutiamo ricordando i numeri della radio, il conto corrente postale per sottoscrivere alla Radio Onda Rossa 6180 4001, il sito ondarossa.info, il telefono 06 49 17 50. Noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre con corrispondenze operaie. Ciao a tutti.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione.